Voci dipinte, magazine settimanale di arte.
Ich denke, er ist wirklich einer der ganz großen Maler unserer Zeit. Das Großformat beherrscht er, wie Baselitz, wie Anselm Kiefer, und er hat seine eigene Ausdruckssprache gefunden.
Penso che sia davvero uno dei più importanti pittori della nostra epoca. Come Anselm Kiefer e Baselitz padroneggia il grande formato e ha trovato il proprio linguaggio espressivo. Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto di Voci Dipinte, il magazine di Rete 2 dedicato alle arti visive. Emanuela Burgazzoli al microfono. Quella che avete sentito era la voce di Matthias Frehner, già direttore del Kunstmuseum di Berna, e un breve estratto dell'intervista che ci ha rilasciato un paio di giorni fa. E di chi sta parlando? Sta parlando di Cesare Lucchini. Improvvisazioni sulle realtà, questo è il titolo che abbiamo voluto dare a questa puntata di Voci Dipinte, appunto, che è dedicata all'opera e alla figura di Cesare Lucchini. L'occasione è questa grande retrospettiva che si apre oggi al Museo d'Arte di Mendrisio, da dove stiamo trasmettendo, quindi siete tutti invitati, se siete nei dintorni, a venirci a trovare. Ben ritrovati a chi ci ascolta, benvenuti anche ai soci del Club di Rete 2 che questa mattina sono qui con noi. Improvvisazioni sulla realtà, perché Lucchini è un realista, un operaio della pittura, anche l'ha definito il suo gallerista londinese, che da decenni traspone sulle tele gli eventi di cui è testimone, no? Rielabora immagini che trae dall'attualità, appunto, dai radiogiornali, dai telegiornali, eventi, ahimè, tragici, che documentano appunto guerre, catastrofi ecologiche, drammi, dei naufragi. L'abbiamo sentito anche nel notiziario di stamattina, purtroppo queste notizie continuano ad arrivare. Entreremo quest'ora fino alle 11:30 nell'officina, diciamo, della sua pittura, ripercorreremo anche la sua formazione, una carriera che, ricordo, lo ha portato da Bellinzona a Milano e poi a New York, ma soprattutto in Germania, dove vive e lavora a lungo, prima poi di tornare anche a stabilirsi in Ticino. Per parlarne oggi abbiamo il piacere di avere con noi la curatrice della mostra, Barbara Paltenghi Malacrida, direttrice del Museo d'Arte di Mendrisio. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
E saluto anche Giuseppe Frangi, che è presidente dell'Associazione Giovanni Testori, critico e storico dell'arte. Lei è anche autore di un saggio in catalogo.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
E siamo molto felici che abbia accettato il nostro invito Cesare Lucchini.
Buongiorno. Buongiorno a tutti.
Ecco, lei, Cesare Lucchini, l'altro giorno mi aveva detto: sono un po' teso, come va questa mattina?
Va abbastanza bene, dato che ieri poi c'è stata veramente tanta gente e questa è la maggior soddisfazione.
Una grande festa, sì, insomma, sì, anche ieri, sì, sera, quindi per l'inaugurazione. Ecco, io direi allora di sciogliere subito un po' la tensione con un po' di musica. Benissimo. E poi ci risentiamo. Restate con noi. Thank you. Une petite fille, questo è il titolo del brano che abbiamo ascoltato. Colgo anche l'occasione per ringraziare Lorenzo De Finti che cura la colonna sonora di Voci Dipinte. Questa è sempre Rete 2, sono le 10.41 in questo momento, questa mattina siamo in diretta dal Museo d'Arte di Mendrisio per questa mostra, grande mostra dedicata all'opera di Cesare Lucchini, che riunisce una cinquantina di grandi dipinti, una ventina di opere su carta. Allora, Barbara Paltenghi, importante questa retrospettiva e anche con un allestimento particolare. Vogliamo spiegare perché?
Sì, diciamo, il salone dove ci troviamo è stato inteso come una mostra nella mostra, cioè abbiamo scelto i capolavori, i principali capolavori di ogni serie, ma l'allestimento ha un'idea, un andamento trasversale, perché pur all'interno di un indirizzo chiaramente cronologico abbiamo voluto inserire in ogni sala un'opera dell'ultimo periodo. E questo io credo anche permettere a chi guarda di stabilire autonomamente il legame tra il passato e il presente, per cogliere quella che è l'evoluzione stilistica del linguaggio di Cesare, che ha saputo adattarsi con grande coerenza espressiva ai vari temi affrontati di volta in volta. Quindi è una grande antologica, ma l'idea è proprio quella di consentire una visione indipendente e stabilire dei legami tutto sommato molto personali.
Sì, e poi appunto l'ultima grande antologica non era stata in Ticino ma a Berna, l'abbiamo citata, 2016, curata appunto da Mattias Frener, quindi il primo vero omaggio con una grande antologica.
Era doveroso, secondo me era doveroso, anche perché in Ticino Cesare ha esposto a più riprese, ha esposto al Museo Cantonale, a Villa Ciani, a Pinacoteca Casarusca, da Matasci, però erano esposizioni legate a delle serie singole. Questa è la prima vera antologica di Cesare Lucchini in Ticino, io credo che fosse giunto il momento.
È venuto il momento, l'altro giorno mi diceva quando ci siamo incontrati, è venuto il momento, sì. Ero un po' nervoso per questa...
Ma è sempre un esame, appunto, perché, e poi è sempre un po' come la prima volta. E quando Barbara Paltenghi Malacrino mi ha chiesto di esporre, io sono stato ben contento. Uno, perché appunto avevo capito che si faceva una mostra seriamente, e due, perché nel museo io mi sono sentito onorato, in quanto il museo da una ventina d'anni, prima con Simone Soldini e Barbara, poi adesso con lei al timone, hanno fatto delle mostre nazionali, internazionali e anche con un occhio sull'arte ticinese di prima categoria a livello svizzero.
E alcune di queste mostre le abbiamo raccontate anche appunto in diretta, anche noi. La terra trema, un titolo che ha origine da una serie, quindi la scelta di questo titolo, Barbara Paltenghi.
È la serie che mi ha colpito, che mi ha davvero affascinato quando mesi fa sono andata a trovare Cesare nel suo atelier, ho visto le opere a cui stava lavorando e pur conoscendo e stimando Cesare da moltissimi anni, ecco, queste ultime opere mi hanno colpito perché le ho trovate risolte, compiute, intense, forse ancor più di quelle già splendide e notevoli che io ricordassi. E poi la terra trema trovo sia una metafora perfetta, non soltanto diciamo dello stato di salute del nostro pianeta, ma dell'ottica, della prospettiva con cui Lucchini guarda al mondo. E ci sembrava un bel titolo rappresentativo di una carriera sessantennale.
Giuseppe Frangi, l'altro giorno durante la presentazione in conferenza stampa lei sottolineava appunto che la stagione di Milano questi anni fondamentali per la formazione di Lucchini, è stata una stagione transitoria, bisogna vederla in una prospettiva. Beh,
diciamo che è la caratteristica che fa un po' parte del DNA della pittura di Lucchini, la sua forza, cioè non si sente mai arrivato, no? Quindi anche la bellezza di questa mostra si percepisce al di là dell'anagrafe dell'artista, che è un artista molto giovane, che è un artista che ancora rischia sulle varie frontiere, sia personali dal punto di vista espressivo, sia dal punto di vista del rapporto con la storia, perché poi la storia entra sempre in gioco in maniera vigorosa, sì, drammatica nella sua pittura. E quindi diciamo che l'esperienza milanese si inquadra un po' in questa caratteristica propria dell'arte di Lucchini. Lui arriva a Milano nel 1961 per frequentare Brera, è una situazione in cui Milano sta sostanzialmente vivendo un terremoto, come tutta l'arte europea, ma Milano in modo particolare. Ricordavo che appunto nel 61 è l'anno in cui Piero Manzoni fa le Socle du Monde e la Merde d'Artiste, quindi questo rende conto del tipo di terremoto che stava accadendo e anche di delegittimazione della pittura, cioè la pittura era un po' marginalizzata. E la forza di Lucchini è quello di concepire questa esperienza come un'esperienza fondativa di formazione dal punto di vista materiale, tecnico, della conoscenza dei mezzi, no? Quindi frequenta
Brera. Dice che impara i segreti del mestiere.
E affilare i segreti del mestiere, ma senza idolatrare la pittura, sapendo che la pittura è una pittura che deve rischiarsi rispetto a tutto ciò che avveniva sia nel mondo dell'arte sia ciò che nel mondo. Ed è molto significativo che lui la tesi di laurea lo faccia con De Staël, su De Staël, dopo aver visto la mostra a Torino, la prima mostra italiana di De Staël a Torino, che è il pittore che sulla pittura rischia di più, no? Tanto sappiamo qual è stata anche la sua tragica fine, cioè chiedeva sempre molto alla pittura, non si accontentava di soluzioni stilistiche e estetiche che gli funzionassero. Credo.
Perché sceglie Nicolas De Staël Cesare Lucchini?
Era il periodo un po', il 61, come diceva bene Giuseppe, di grandi fermenti, dove la pittura veniva anche un po' messa in discussione. Io ovviamente mi sentivo pittore, e allora andavo sceglievo De Staël in particolare, ma anche Soulages, per dire, quegli artisti che sapevano far parlare ancora la pittura, cioè noi dobbiamo esprimerci attraverso quello che la pittura ci concede, cioè il colore, la materia, la luce, il segno. E in De Staël io vedevo, questa mostra di Torino, la potenza che aveva nel modo di stendere la pittura, magari solo a livello così, proprio da pittore, con sovrapposizioni o meno, e magari dando un titolo invece realistico. Io mi ricordo per esempio le foglie morte, no? Che non c'era la foglia, ma c'era, diciamo, una sovrapposizione di strati che faceva sì che al di là del titolo, al di là, diciamo, dell'immagine, tu sentivi questa forza espressiva, perché secondo me la pittura, diciamo, al di là del mezzo, deve poi risultare qualcosa che emoziona, che dà sensazioni e dà la possibilità allo spettatore anche di entrare con delle proprie immagini, delle proprie idee, insomma. E De Staël era i tetti di Parigi, per esempio, sì, che sono tutte delle tacche dove vedi il lavoro proprio dell'artista, che poi De Staël deriva da Braque, no? E Braque era un altro pittore a me molto congeniale proprio per questa forza che dava a quello che è, diciamo, la nostra tastiera.
Ecco, forza espressiva lo constatiamo stando, ecco, attorniati dai dipinti, no? Ritroviamo anche nelle sue opere oggi. Io, prima di continuare, vi propongo magari di ascoltare ancora qualche considerazione di Matthias Frehner.
Cesare Lucchini ist ein sehr wichtiger realistischer Maler, aber er bildet die Wirklichkeit nicht ab. Er geht von schrecklichen Bildern aus, mit denen wir
Allora, riassumo insomma un po', Cesare Lucchini dice Mattias Frenner è un importante pittore realista che però non raffigura la realtà, prende spunto da immagini terribili, spaventose anche della cronaca, cerca di trasporre nella sua pittura la sua preoccupazione, è un realista ma proviene dalla pittura informale con la quale è venuto in contatto a Milano. È un pittore esistenziale che nella sua pittura esprime il suo coinvolgimento. Ancora appunto rispetto, dice Frenner, alla mostra che avevamo allestito a Berna nell'ultimo periodo della sua produzione. Prima appunto c'era un contenuto sempre narrativo, negli ultimi lavori, la fase cominciata durante la pandemia, questi dettagli narrativi ed esplicativi un po' tendono a scomparire, i quadri diventano quasi astratti, si potrebbe dire che l'artista torna a far ricorso a enunciati simbolici più generali. Giuseppe Frangi, volevo chiedere, visto che appunto Frenner parla dell'informale, questa componente nell'arte di Lucchini, è appunto una stagione a Milano in quegli anni, un informale da cui prende comunque le distanze.
Sì, sicuramente, cioè diciamo che con gli inizi degli anni 60 l'informale entra un po' in crisi, no? E quindi tutti cercano altre soluzioni, no? E la strada che Lucchini intraprende sin da subito e colpisce, perché poi è una strada che come dire, persegue con grande coerenza per tutta la sua storia, è sempre quello di misurare la forza, l'energia interna della pittura che scaturiva proprio dalla sua natura con la storia, con quello che c'era fuori, quindi di immettere ciò che era fuori non tanto come rappresentazione, non tanto come diciamo, una didascalia, ma come quello che accadeva fuori in qualche modo contaminasse anche i processi pittorici, e questa è stata la sua forza, per cui è come se l'informale venisse poi vivificato dal rischio di misurarsi con la realtà, no? E questa è stata un po' la sua scommessa che ha seguito per tutti gli anni, che crea la forza della sua pittura, e anche un po' il fatto che non è intrappolato dentro le logiche dell'informale, perché vediamo appunto come tanti quadri respirino in maniera straordinaria e quindi abbiano una forza che non si giustifica con le logiche dell'informale, è come una capacità di visione che probabilmente è ereditato molto anche, io penso, da questa matrice da Stahl, un'impronta che gli è rimasta dentro molto, che poi lui ha declinato in maniera molto personale, però anche questa chiarezza delle tonalità secondo me viene giù dalla forza, dalla potenza della luce di De Stahl, e quindi lui declina questa potenza della luce che ha incontrato in quegli anni giovanili e l'ha declinata, e questo lo si vede anche in tutti i quadri, anche gli ultimi. Ecco.
Cominciano anche queste serie dedicate all'atelier, a questo dialogo tra lo spazio interno ed esterno, no?
Vediamo che è una fase cruciale, perché innanzitutto chiudendosi nell'atelier lui sceglie come soggetto o se stesso, cioè la pittura, che senso ha fare la pittura, no? Quindi si chiude nell'atelier, prima è l'atelier piccolo dei suoi studi, sì, milanesi, poi finalmente ha questa opportunità con questo grande capannone ad opera, e lì si vede fuori, cioè i margini fuori Milano, capito? E qui lì si vede che tipo di libertà acquisisce dentro questo spazio più grande, questa luce diversa, perché poi cambia la luce in quel momento, c'è uno scatto, veramente si vede uno scatto, la luce che invade lo spazio dei capannoni diventa qualcosa che viene inglobata nel quadro, e poi è come dire, questo anche accumularsi di piani, questa capacità di dilatare lo spazio pittorico, e soprattutto la cosa che mi sembra sempre molto colpito, gliel'ho detto, cioè lui a quel punto lui abbandona il cavalletto, quindi dipinge attaccando la tela ai muri, ed è la misura della tela non è più determinata dalla volontà dell'artista, dal disegno, dal progetto dell'artista, ma la realtà che a un certo punto decide qual è la misura del quadro, tant'è che le misure del quadro sono sempre molto arbitrarie, cioè
molto irregolare.
Molto irregolare, sì. Questo dice come la realtà detta la legge anche rispetto alla pittura, no?
Barbara Paltenghi, Frenner diceva Lucchini è un pittore esistenziale, è un testimone oculare che non ha difese rispetto alla realtà. Ecco, che traspone appunto questa realtà tragica, tra l'altro in mostra troviamo subito negli anni 80 un dipinto significativo da questo punto di vista che si riferisce appunto a una realtà storica drammatica, no? Sì, quella dell'apartheid e le sue conseguenze.
L'anno, direi, l'anno chiave in questo senso è il 1986. Ed non è un caso che nell'86 Lucchini si apre in maniera definitiva, direi, all'attenzione nei confronti di quello che gli accade attorno. Quindi si esce dall'atelier, ma si entra direttamente nel dramma del contemporaneo. E non è un caso che, esauritasi l'esperienza milanese, Lucchini decida, dopo un breve passaggio però significativo a New York, di trasferirsi in Germania, perché comunque la Germania, la realtà artistica tedesca della seconda metà degli anni Ottanta, è estremamente calzante per Cesare Lucchini, anche perché sono gli anni in cui si assiste a una rinascita molto forte della pittura, e Cesare è un pittore puro. Quindi diciamo che il trasferimento in Germania è un trasferimento scelto, voluto. Questa corrente post-espressionista, insomma, questi Neue Wilden, con questa nuova figurazione, Cesare gli sente molto affini, proprio perché c'è anche da parte di questi illustri artisti questa necessità di rendere rappresentativa un certo tipo di cronaca che nella Germania della fine degli anni Ottanta era particolarmente forte dal punto di vista storico, quindi c'era un'aderenza concreta ai fatti della realtà.
Volevo chiedere a Cesare Lucchini quando sente che è venuto il momento di lasciare Milano e perché poi decide di andare a New York e cosa succede lì.
Perché con la crisi del petrolio nel 73 effettivamente la lira si era abbassata moltissimo, e di conseguenza i galleristi milanesi, che avevano operato sempre molto bene, non potevano più importare, diciamo, un'arte internazionale perché costava troppo. E allora io a Milano conoscevo veramente quasi anche i sassi, no? Sono stato 27 anni. Sì. Per cui sentivo però il bisogno di imparare ancora e di confrontarmi con le cose. E avevo deciso di andare a New York, avevo trovato anche lo studio, ma la vita newyorkese era troppo violenta, diciamo, quello che appariva. E io non mi sono mai sentito così europeo come in quel periodo. Momento. Allora ho deciso di ritornare, ma sull'aereo stesso del ritorno, un po' anche deluso e arrabbiato, ho deciso appunto, dico, devo trovare uno studio in Germania. Perché la Germania? Perché è la nazione con maggiori musei, anche piccole città di 100.000 abitanti hanno i loro musei, le Kunsthalle. E allora effettivamente io facevo questo, ho scelto Colonia, che era un po' il centro, Düsseldorf, così. Al mattino andavo a vedere i musei più o meno in tutta la Germania, e al pomeriggio verso le 6 così rientravo e cominciavo a lavorare. Ed era una forma di diario, no? Molto interessante e stimolante, perché era un po' andare a cercare il gusto dell'ignoto, no? Perché tutte le mattine mi facevo il programma e andavo con la voglia di vedere, intanto vedere i musei, quello ero sicuro, sì. I maestri, imparare da loro. Ma secondariamente anche per poter vedere anche qualche collega artista, e poi, come diceva Barbara, toccare con mano questo gruppo estremamente interessante dei Wilden.
Giuseppe Frangi, appunto, si è trasferito in Germania, ma questo sguardo puntato a nord lo aveva fin da subito, lei lo ricorda.
Sì, perché c'è un quadro che apre il percorso della mostra, che è questo quadro ispirato da un capolavoro di Munch, che è di inizio Novecento, Lucchini introietta, no? Introietta come sguardo, come esperienza. È uno sguardo, è una visione invernale che diventa nella piccola opera di Lucchini quasi un terremoto pittorico, no? Quindi si vede che c'è una sorta di sestamento pittorico, quindi che anticipa già una sorta di percorso inquieto, quindi non un percorso protetto, no? E questo perché secondo me appunto questo passaggio da Milano, prima a Düsseldorf e poi a Colonia, è estremamente significativo, perché è evidente che Lucchini non vuole stare in un ambito pittoricamente protetto, cioè dentro una bolla, diciamo, dove c'è un mercato, ci sono dei collezionisti, c'è tutto. Invece lui sente di dover esporsi, no? Io parlo di, tra virgolette, sente il bisogno di scaraventarsi nel mondo, capito? E quindi andare in un contesto che è vero che era un contesto estremamente vivo pittoricamente, però era storicamente vivo anche esistenzialmente, perché a Düsseldorf aveva insegnato Beuys, no? E aveva cominciato da zero Richter, no? Perché andava all'azzeramento della pittura, quindi andava andava in una frontiera, una vera frontiera, e questo esporsi secondo me fa parte un po' della natura della pittura di Lucchini, che non cerca mai di essere protetta né nei confronti dell'arte pittorica né nei confronti del mondo, no? Quindi inglobando appunto, come vediamo in questa bellissima mostra, tanti soggetti che sono originati dall'attualità, cioè un'urgenza di misurarsi con quella che l'attualità metteva davanti agli occhi.
Giuseppe, hai citato La Winternacht, no? La notte d'inverno di Munch. Io la vidi la prima volta al Kunsthaus di Zurigo a 17 anni e mi colpì proprio perché c'era a sinistra questo albero, no, poi dietro le montagne, con un blu magico, e questo albero aveva appunto, quasi come interpretavo io, quasi dei buchi neri, e diventava una figura, cioè lì, non subito ma ritornando, riguardando, ho visto che, o perlomeno interpretato, che anche un oggetto minimo può diventare l'emblema della figura umana. E questa cosa qui mi ha sempre accompagnato, cioè proprio vedere che anche un semplice paesaggio invernale, fatto ovviamente, eseguito ovviamente da un grande, riusciva a superare completamente quello che era la realtà per dare altre sensazioni, altre realtà.
Sì, è un modo con cui supera il naturalismo, no? Quindi esatto. Si carica di una energia che è un'energia, esatto, di visione esistenziale, e fa parte un, sì, po' di questa componente di rischio che lui accetta sempre nel momento in cui dipinge. Ecco.
Prima di continuare, un po' di musica e poi ancora Matthias Frener.
Bye.
Siamo sempre in diretta, Voci dipinte dal Museo d'Arte di Mendrisio. Prima di continuare la discussione con i nostri ospiti, lo ricordo, stiamo parlando della grande mostra dedicata a Cesare Lucchini. Cesare Lucchini che abbiamo il piacere di ospitare questa mattina insieme alla curatrice della mostra, Barbara Paltenghi Malacrida, e a Giuseppe Frangi. Sentiamo appunto ancora un estratto dell'intervista.
Es gibt vorher das Flüchtlingszelt, das Gestrandete in Lampedusa aufstellen.
Dunque, Matthias Frener, che ha firmato un saggio in catalogo, lo ricordo, ed è stato già direttore del Kunstmuseo di Berna, ci dice: prima appunto esistevano nella pittura di Lucchini le tende dei migranti naufragati a Lampedusa, tende che Lucchini stesso ha fotografato e che poi sono confluite nelle prime opere. Nei suoi ultimi lavori queste forme quasi piramidali sono diventate delle montagne, ed è sorprendente vedere come in questo nuovo sguardo le montagne non siano quelle eterne dipinte da un Odler o da un Segantini. Poi nelle sue montagne possiamo distinguere per esempio una parte alta, una parte bassa, quindi la vetta e le pendici, e nella parte bassa a volte riconosciamo quelle spiagge che potevano essere appunto di Lampedusa, dove giacciono dei corpi amorfi, forse appunto quelli proprio dei migranti naufragati, e c'è sempre un dialogo tra queste due parti. Ecco, Barbara Paltenghi Malacrida, appunto un tema questo ricorrente, no? Lucchini diceva: ci può essere un elemento figurativo che poi diventa fondamentale, no? Ricorrente, lo vediamo nelle sue tele, nei suoi dipinti, e questo tema dei naufraghi attraversa praticamente quasi tutta la...
Sì, direi il tema dei migranti è certamente forse tra i vari eventi che Cesare ha vissuto anche in prima persona, perché Cesare nel 2015 è andato a Lampedusa, ha visto con i propri occhi, e credo sia stata un'esperienza molto forte. Però quello che credo sia importante sottolineare è che Lucchini non è necessariamente un cronista, non va inteso la sua pittura, lui non interessa una trasposizione così cronicistica del contemporaneo, ma una riduzione simbolica e rappresentativa di quello che vede. Infatti anche il suo trattare certe iconografie religiose, certe iconografie sacre, lui lo fa con lo stesso approccio, cioè sono dei simboli alla fine, c'è comunque un punto di partenza del contemporaneo, ma a lui interessa questa simbologia. C'è anche quello che io vedo e capisco cosa intende Matthias Frener, c'è questa riduzione continua all'essenziale. Quindi io credo che gli ultimi 20 anni della produzione di Cesare Lucchini sia stata un'evoluzione a levare. Quindi si parte da tutta una serie di elementi, quindi da un ritorno alla figurazione, però negli ultimi 20 anni c'è una riduzione anche proprio dell'idea della precarietà, una sintesi e anche un affinamento cromatico che oggi ci permette di dire: questi sono i celesti di Lucchini, questi sono i gialli tipici di Lucchini, questi sono i rosa salmone tipici di Lucchini. Anche perché quello che credo colpisca sempre molto è questo forte contrasto tra il tema, quindi la tragedia narrata, e i colori che Cesare usa, che sono colori elegiaci quasi, no? Trascendenti. E in realtà il contrasto aumenta la drammaticità. All'interno di una stessa tela, poi, anche quando non sono dittici, è estremamente ambivalente. Quindi spesso l'opera ha due aspetti, ha un nord e un sud, ha un alto e un basso, ha un positivo e un negativo, perché la dicotomia io credo sia proprio alla base del concetto stesso di narrazione.
Non a caso Matthias Frenner stesso ci diceva, appunto, la pittura di Lucchini si articola tra questi opposti, no? A questo equilibrio, è in cerca sempre di questo equilibrio tra disperazione e speranza, se vogliamo, e quello che lo aiuta è la luce. Lei ne accennava anche in conferenza stampa, questa sì. Luce che cerca di
Io credo che
trovare.
La luce sia un po' l'anima del quadro e forse anche del pittore, per cui è una cosa che viene lavorando, no? E io non mi accorgo neanche esattamente, ma so che, almeno nel modo come dipingo, ci deve sempre essere questa idea, anche nei quadri, per esempio, degli ultimi sulla guerra, così. Il nero che uso non è mai nero, ma è una sovrapposizione di strati e piano piano devi sentire sempre che la luce giri in tutto il quadro, e quella è la parte, diciamo, che permette di avere ancora un certo filo di speranza, anche trattando con discrezione certi temi drammatici.
Un 10% lei sì. Diceva di speranza. Sì. Ecco, uno dei grandi pittori anche a cui è lei legato è Giorgio Morandi, a proposito di luce, e c'è un aneddoto, lo possiamo raccontare? Ma questo che risale alla sua
mamma.
Giovinezza. Sì.
Sì, cioè io facevo l'accademia il terzo anno e avevo un libricino dei Garzanti, i Garzantini si chiamavano, su Morandi, no? E lo portavo sempre da Milano a Bellinzona, così, e poi c'era una rivista anche italiana che aveva dedicato a Morandi alcune pagine, e le avevo sempre assieme, perché mi interessava Morandi proprio quello che lui chiamava la difficile semplicità, cioè ridurre nel limite del possibile all'osso per arrivare al massimo, diciamo, dell'espressività. E a un certo momento torno da Milano, no? E mia madre mi butta una lettera sul tavolo e mi dice: tu Morandi non ti vuole. No? Io sono rimasto lì, poi guardo, ed era la risposta che Giorgio Morandi aveva scritto a mia mamma, perché lei aveva scritto a Morandi nella sua incoscienza, no? Per dire se mi potesse dare delle lezioni private, ovviamente a pagamento, e così. E lui aveva scritto da signore una lettera, ovviamente formale, ma bella. E la cosa interessante, che poi è risultato dopo, che finiva la letterina dicendo: faccio gli auguri al suo figliuolo per il proseguimento degli studi, e così. Al primo momento mi sono arrabbiato con mia madre, si è andata a disturbare un maestro, così. No? Poi però negli anni, quando ho cominciato effettivamente a fare il pittore, no? Me la sono portata sempre, questa lettera, messa sotto vetro, nel mio studio, che adesso è ad Avezzo.
Tuttora?
Sì.
Grazie per questo racconto. Giuseppe Frangi, dicevamo, non abbiamo forse detto qualcosa sulle modalità con cui lavora Cesare Lucchini, perché lavora, anche Matthias Frenner lo raccontava, su più dipinti contemporaneamente, no? Più tele contemporaneamente, quindi magari cinque o più, insomma, è come vedere un giocatore di scacchi.
Sì, non solo, ma lavora anche nel tempo, no? Qui
certo.
A sinistra abbiamo una tela che ha 10 anni di storia, no? Che ha appena finito di realizzare. E questo fa un po' parte di questa dimensione che appartiene a Lucchini, di non essere mai arrivato, no? Come di non essere mai arrivato, di far fatica a dire: questo, l'opera è conclusa, proprio perché è come se chiedesse all'opera sempre qualcosa di più. Quindi fa parte un po' di questo orizzonte inquieto che alimenta e rende vera la sua pittura. A questo proposito, un riferimento che secondo me gliel'ho sempre detto per la sua pittura è quello con Verlaine. e certi paesaggi invernali di Verlaine, no? Fatti a bondo con questa neve che cade, e dove dentro un orizzonte buio, perché poi il cielo è buio, ma c'è questa luce della neve che cade che accende tutto il paesaggio. Mi sembra che giochi molto questo contrasto tra di cui parlava prima Barbara. E non solo, ma Verlaine è anche quello che l'artista che più di ogni altro spacca lo spazio della tela, quindi lo spacca, lo apre e per cui lo divarica, per cui quando si è di fronte a una tela di Verlaine hai la sensazione che un piccolo corridoio sia uno spazio di Versailles, invece è una piccola casetta di montagna. E credo che questa dilatazione dello spazio un po' appartenga anche alla pittura di sì. Lucchini.
Pittore puro, diciamo, Barbara Paltenghi, non ci sono disegni preparatori, cioè
no,
chi cioè, qualcuno che...
Cesare è proprio un pittore puro interessato alla pittura, non è interessato all'opera grafica, alla scultura, cioè Cesare lavora, ha sempre lavorato direttamente sulla tela. Devo dire che vedere Cesare dipingere è un'esperienza meravigliosa, sembra a me più che un giocatore di scacchi ricorda quasi è una danza, è un continuo avvicinarsi, spostarsi, ha una tale maestria, una tale conoscenza della materia pittorica che lo rende però altrettanto feroce con se stesso, perché possiamo raccontarlo, credo, Cesare, io due o tre opere per questa antologica le avevo scelte con grande convinzione, vedevo che Cesare glissava su alcune scelte e poi ho scoperto che le ha distrutte perché non era soddisfatto. È quello che diceva Giuseppe prima, questo rielaborare continuamente. Alla fine ha ragione lui, alla fine l'opera rielaborata, rivista, riaggiornata è straordinaria rispetto alla prima versione che magari noi avevamo visto ed era già splendida. Quindi è feroce con se stesso, ma ha una cognizione, una cultura pittorica e artistica che è veramente straordinaria.
Un po' di musica ancora e poi ci ritroviamo. Thank you. Siete sempre all'ascolto di Voci Dipinte, Manuela Burgazzoli al microfono. Stiamo trasmettendo dalle sale del Museo d'Arte di Mendrisio. Se siete nei dintorni, venite a trovarci. Stiamo appunto dialogando con l'artista Cesare Lucchini, Barbara Paltenghi, direttrice del museo, curatrice della mostra dedicata a Lucchini, e Giuseppe Frangi. Quindi vi propongo ancora un ultimo estratto dell'intervista a Matthias Frener.
Cesare Lucchini ist ein absolut ehrlicher Mensch und Künstler, der wirklich das malt, was ihn betrifft, der nie ein schönes Bild malen will, der nie zufrieden ist. Wenn ich wiederkomme nach einer gewissen Zeit und frage, wo ist dieses Bild, wir haben es abgebildet im Katalog in Bern, dann sagt er, ich habe es überarbeitet, es hat nicht funktioniert, ich habe es zerstört. Weil er plötzlich denkt, ich nehme es auf, ich führe es weiter. Manchmal kommt er eine Stufe weiter und es entsteht wirklich etwas Grandioses. Aber er beginnt nicht von vorne, er verändert das, was er hat, zu etwas Neuem. Also diese Kompromisslosigkeit, das finde ich grandios, wie er da mit sich selber umgeht.
Ecco, questa assenza di compromessi, no? Un pittore che ha il coraggio di addirittura distruggere le proprie opere, dice Matthias Frener. Barbara Paltenghi magari
lo faceva anche però... Munch, per cui l'esempio di Munch lo stai portando avanti anche dal punto di vista così concreto.
Ecco, qualcuno che non vuole dipingere un quadro perché è bello adesso, ma appunto perché c'è qualcosa che lo preoccupa, insomma.
Lo si vede, ma anche proprio dall'approccio che ha con le dimensioni.
Ecco.
A Cesare Lucchini non interessa fare un certo tipo di produzione per un certo tipo di pubblico, per un certo tipo di mercato, è lontanissimo da tutto questo. E le ultime opere sono enormi, sono gigantesche. Alcune non entravano nelle sale del Museo d'Arte, che comunque è ospitato in un antico convento. Ha un filo diretto con questa idea della precarietà ed è questa urgenza morale di cui si parlava, di cui ho scritto anche in catalogo, che vince e governa tutto, cioè è qualcosa di estremamente diretto, ma questo lo rende modernissimo e lo rende anche, e questo credo sia una virtù dei grandi, estremamente indipendente dal giudizio, perché Lucchini non è un moralista, non gli interessa fare la morale, e infatti una frase che abbiamo voluto poi estrapolare da una sua vecchia intervista è proprio quella che poi abbiamo messo in una delle sale, ed è che a me non interessano i carnefici, a me interessano le vittime, infatti quel che rimane, ciò che resta, è anche il titolo di una delle serie più famose esposti in questa mostra.
Sì, che ha dato il titolo anche alla mostra di Berna. Cesare Lucchini, durante la pandemia, lei proprio vive in isolamento e lavora.
Sì.
Com'è stato quel periodo in cui ha...
È stato un periodo anche lì di riflessione. Io ho fatto una scelta con mia moglie di isolarmi abbastanza, niente più cinema, ristoranti, così, per cui casa, studio, qualche passeggiata nei boschi e avanti. Dall'altra parte però è stata l'occasione per poter ancora lavorare di più, perché anche la domenica era un giorno come un altro, per cui e il fatto di lavorare su più tele mi porta a dialogare con queste tele, per cui la soluzione sulla prima tela magari ti porta a dialogare, cercare di superare il risultato sulla seconda o sulla terza, di conseguenza limita, diciamo, il giudizio sulla prima e magari hai voglia di tornare a lavorare sulla prima. Per cui è un fatto naturale, come diceva Barbara, anche i grandi maestri, diciamo, lavoravano così e io cerco di imitarli, nel senso che mi sembra normale che un pittore, diciamo, faccia il proprio lavoro cercando di farlo il meglio possibile e quando si accorge che l'oggetto quadro non sta in piedi oppure lo distrugge o prova ancora a migliorarlo, insomma, mi sembra molto naturale.
Ecco, Giuseppe Frangi, in quest'ultima serie anche riemergono queste montagne in cui abbiamo detto sono montagne molto diverse dalla stagione simbolista romantica.
Sì, sì. Anche se io qualcosa di Segantini lo vedo ancora dietro, no? C'è anche di questa forza di caricare di valenza metaforica e simbolica la montagna, quindi non è semplicemente, siamo molto lontani da una montagna naturalistica, quindi questa matrice permane. La cosa che mi ha sorpreso di questa mostra è la coerenza del percorso di Lucchini in tutti questi anni, cioè non stacca mai il pedale, come si dice, quindi si vede che c'è sempre questa tensione che pervade le opere dalla prima all'ultima, prende magari delle forme, delle caratteristiche diverse, viene investita da problemi diversi, però questa tensione pervade la pittura dalla prima all'ultima, quindi è la forza di questa mostra, credo che sia proprio questo filo rosso per cui non ci si accorge quasi neanche del percorso storico, ti scappa via, anche giustamente poi in ogni sala è stata messa un'opera dell'ultima stagione, però non si sente tanto, non si avverte questo stacco, perché è come se lui veramente non staccasse mai il pedale da questa scommessa che lui fa sulla pittura, che è una scommessa che mi piace dirlo, perché lui rappresenta i migranti, rappresenta le barche vuote, rappresenta questa situazione di marginalità, però non è che la rappresenti come dire, per oggettualizzarla, lo rappresenta perché è se stesso, è lui che, cioè lui sa che la condizione del pittore è quella cosa lì, capito? Che la terra trema non sotto i piedi dei migranti, ma la terra trema sotto i piedi dei pittori, del pittore, che questo fa sì che la pittura esprima qualcosa di molto vero, quindi non solo rappresenta qualcosa di vero, ma che è una cosa diversa, esprimere qualcosa di vero, cioè nel senso diventa esperienza in atto che un visitatore percepisce benissimo, vibrare ogni volta che guarda un suo quadro.
È una testimonianza di se stesso, sì. Non è un cronista, ecco. Cioè, pensare a Lucchini come un cronista della storia contemporanea sarebbe estremamente limitante.
E forse l'ultima sala le sta particolarmente a cuore in questo senso, mi diceva anche.
Perché secondo me, dopo tutto il percorso, io credo che giunti nell'ultima sala, queste conclusioni a cui siamo giunti diventino palesi. È un omaggio alla pittura, non è soltanto un omaggio alla pittura di Lucchini, ma la terra trema è un omaggio proprio alla pittura.
E siamo anche noi giunti con voci dipinte, diciamo, all'ultima sala, perché sono le 11:27 e quindi speriamo di avere incuriosito il nostro pubblico, quello che ci sta seguendo da casa, quello che è qui presente, anche i soci del club di Rete 2, lo ricordo. E io ringrazio i nostri ospiti, Barbara Paltenghi Malacrida, curatrice della mostra, direttrice del Museo d'Arte di Mendrisio, Giuseppe Frangi, storico e critico d'arte, presidente dell'Associazione Giovanni Testori, e infine grazie davvero all'artista Cesare Lucchini per essere stato con noi in diretta oggi e aver condiviso con noi alcune storie, insomma, legate alla sua vita anche. Grazie.
Grazie a lei.
E ringrazio ovviamente i nostri tecnici, che senza di loro non avremmo potuto andare in onda questa mattina, Gabriele Della Casa, Davide Perrucconi. Ricordo che sul sito del museo potrete anche trovare il programma di tutti gli eventi collaterali legati alla mostra, che la mostra rimane aperta fino al 25 giugno. Non mi resta che appunto salutarvi, quindi da parte mia buon ascolto con i programmi di Rete 2, vi lascio un grande classico, Watermelon Man, Herbie Hancock.